Martin e Mulder. Prima vennero per gli ebrei e io non dissi nulla perché non ero ebreo. Poi vennero per i comunisti, io non dissi nulla perché non ero comunista. Poi vennero per i sindacalisti e io non dissi nulla perché non ero sindacalista. Poi vennero a prendere me e non era rimasto più nessuno che potesse dire qualcosa.
Nella Germania degli anni 20, quando Hitler pubblica il Mein Kampf, chiunque avesse letto con attenzione, con spirito critico, con autonomia di pensiero quel libro, un libro che Primo Levi sosteneva che non dovesse mancare in nessuna libreria di uomo giusto. Chiunque avesse letto quel libro vi avrebbe trovato già nel 1925 materia sufficiente per capire quali pericoli corresse il popolo ebraico con l'affacciarsi sulla scena della storia del nazionalsocialismo. Sarebbero trascorsi altri 8 anni durante i quali l'Europa sarebbe cambiata profondamente, prima che nel marzo del 1933 venisse aperto il primo campo di concentramento, il campo di Dachau, alle porte di Monaco. Un campo costruito per gli oppositori politici, che ospita in un primo tempo gli ebrei oppositori politici, ma poi in un secondo tempo ospiterà invece gli ebrei destinati allo sterminio. Il campo di Dachau diventa modello nel tempo, in breve tempo, di un sistema che verrà chiamato sistema concentrazionario nazista, che è alla base della distruzione sistematica e assolutamente fredda e razionale di un'intera popolazione, il tentativo di distruzione anzi di un'intera popolazione. Il cammino che compiamo questa sera va diviso in diverse fasi. Dal 1933, ricordo che Hitler diventa cancelliere con regolari elezioni nel gennaio del 1933 con un consenso amplissimo, perché 13 milioni e mezzo di tedeschi lo votano nei mesi precedenti. Dal 1933 al 1939 si colloca la prima fase che spiega come si è potuti arrivare allo sterminio ebraico. In questa prima fase la minaccia verso il popolo ebraico avviene inizialmente dal punto di vista legislativo. C'è un tentativo da parte della Germania nazista di allontanare gli ebrei dalla Germania, emarginandoli, portandoli ai margini della società, mettendoli nelle condizioni di non solo non sentirsi più parte della popolazione a cui loro da secoli appartenevano, ma di non poter più materialmente riuscire a vivere in questo territorio. Scusate, ho dimenticato di far leggere Alberto, che è qui alla mia sinistra. Scusami Alberto, porta pazienza. Allora torno un attimo indietro, e le parole di Alberto vanno comunque bene in qualsiasi momento, perché sono parole tratte da un libro di Simon Wiesenthal che tutti voi conoscerete come Cacciatore di nazisti. Simon Wiesenthal passa 4 anni della sua vita nei campi di concentramento. Nella prima vita era un architetto. Quando torna a casa dei campi di concentramento non riesce più a fare l'architetto. È lui stesso a dire che non è possibile costruire delle case in un mondo dove è stato possibile lo sterminio a cui lui aveva materialmente partecipato come vittima. Alberto.
In qualunque modo questa guerra finisca, la guerra contro di voi l'abbiamo vinta noi. Nessuno di voi rimarrà per portare testimonianza, ma se anche qualcuno scappasse, il mondo non gli crederà. Forse ci saranno sospetti, discussione, ricerche di storici, ma nessuna ci saranno certezze, perché non distruggeremo le prove insieme con voi. E quando anche qualche prova dovesse rimanere e qualcuno di voi sopravvivere, la gente dirà che i fatti che voi raccontate sono troppo mostruosi e presto creduti. Dirà che sono esagerazioni della propaganda alleata e crederà a noi, che negheremo tutto, e non a voi. La sera di lager saremo noi a dettarla.
Beh, insomma, facciamo così. Okay.
Ecco, noi siamo qua proprio per evitare che si verifichi quello che questo aguzzino si augurava. Ritorno a quanto dicevo prima, allora si tenta l'emarginazione di questo popolo. Ricordo che gli ebrei, erano prima di tutto dei tedeschi, infatti loro si sentivano come tali, molti di loro avevano combattuto tra le fila dell'esercito tedesco durante la prima guerra mondiale, avevano dato il loro sangue per la patria, avevano combattuto per difendere il loro paese, per portare la vittoria al loro paese. L'attività legislativa che viene messa in atto per cercare di emarginare questa popolazione passa e inizia anzi dall'attività economica del popolo ebraico e viene varata il 1 aprile del 1933, viene varata la prima legge discriminatoria che boicotta i negozi ebraici. Io vorrei ricordare, molti di voi avranno visto La vita è bella di Roberto Benigni, il momento in cui il padre insieme al piccolo Giosuè cammina lungo le strade di Arezzo e il bambino chiede ragione di un cartello in cui si legge vietato l'ingresso agli ebrei. E nell'ingenuità del bambino, proprio del bambino, chiede al padre: ma come mai? E Benigni risponde, papà Benigni risponde: ma a noi gli stanno antipatici i longobardi e i dinosauri, allora noi che abbiamo un negozio adesso andiamo, attacchiamo un cartello in cui scriviamo vietato l'ingresso ai longobardi e ai dinosauri, cercando in questo modo di rassicurare il bambino di fronte ad una realtà minacciosa che si stava presentando. Adesso affido alle parole e alla voce di Nicolò soprattutto una lettura che ci aiuta in questo momento.
In questi giorni, seguendo un piano prestabilito, gli ebrei hanno iniziato l'opinione pubblica mondiale contro la Germania. Essi si servono della stampa per inondare il mondo intero di menzogne, non esitando ad accusare i tedeschi dei crimini più bassi e degli atti più infami, menzogna ebraica. In Germania verrebbero crudelmente torturate a morte persone di razza ebraica, menzogna ebraica. A questi ebrei verrebbero cavati gli occhi, mozzate le mani, tagliate le orecchie e il naso, perfino i cadaveri verrebbero fatti a pezzi. Menzogna ebraica. Donne ebree sarebbero state uccise in modo orribile, ragazze ebree violentate davanti ai loro genitori. Gli ebrei continuano a divulgare queste menzogne, come hanno già fatto durante la guerra, e sempre allo scopo di alzare l'opinione pubblica internazionale contro la Germania. Inoltre essi istigano a boicottare i prodotti tedeschi, per aumentare così la miseria dei disoccupati e rovinare le esportazioni tedesche. Compatrioti tedeschi, compatrioti tedesche, i responsabili di questo crimine folle, di questa campagna abietta che incita all'odio e al boicottaggio, sono gli ebrei di Germania. Essi hanno esortato i loro fratelli di razza residenti all'estero a combattere il popolo tedesco. Essi hanno fatto arrivare oltre confine queste menzogne, queste calunnie. Perciò la direzione nazionale del Movimento Tedesco per la Libertà ha deciso, come misura difensiva contro questa agitazione criminale, di decretare, a partire da sabato 1 aprile 1933 alle 10 antimeridiane, il boicottaggio di tutti i negozi, grandi magazzini, uffici, studi, eccetera, appartenenti ad ebrei. Vi esortiamo, uomini e donne, ad aderire a questa azione. Non acquistate in negozi e grandi magazzini di proprietà di ebrei. Non consultate avvocati e medici ebrei. Fate vedere agli ebrei che essi non possono impunemente avvilire la Germania e infrangerne l'onore. Chi non aderirà a questo invito darà prova di essere dalla parte dei nemici della Germania.
Queste parole erano scritte, vengono pubblicate su una rivista antisemita e sono parole firmate dal direttore della rivista. A questa prima legge discriminatoria ne seguono altre nel giro di brevissimo tempo. Vengono esclusi i funzionari pubblici nel momento in cui fossero ebrei. Viene varata una legge contro il sovraffollamento nelle scuole e le università tedesche il 27 aprile. Viene varata una legge a favore dell'arianizzazione delle palestre. I ragazzi ebrei non possono più frequentare le palestre. E questi sono solo alcuni esempi. Nel testo del 7 aprile, quello che che esclude i funzionari ebrei dall'amministrazione pubblica, per la prima volta viene proposta la definizione giuridica di non ariano, ovvero sia chiunque discendesse da genitori e da nonni non ariani ed ebrei in particolare. L'intento di piegare la comunità ebraica dal punto di vista economico, sperando di favorirne la emigrazione, fallisce perché prima di tutto è oneroso affrontare l'emigrazione e non tutte le famiglie possono farlo, ma soprattutto perché gli ebrei non credono che si possa andare oltre il limite che già è stato raggiunto. Però questa sera forse è meglio che ci domandiamo anche come reagirono i tedeschi ariani a queste proposte. La prima legge, quella alla base della lettura di Nicolò, vede una risposta molto tiepida da parte della popolazione tedesca ariana e anche una notevole risposta contraria da parte del mondo internazionale. Ma mano a mano che le nuove leggi discriminatorie vengono varate, queste reazioni si affievoliscono. Ed era quello in cui Hitler sperava. Il suo progetto era senz'altro passare attraverso un consenso. Il progetto che lui aveva in atto non poteva realizzarsi senza l'appoggio della popolazione tedesca. Nel settembre del 1935 vengono varate le leggi di Norimberga. Sono leggi razziste che decretarono l'isolamento biologico degli ebrei dal resto della popolazione e la popolazione ebraica viene esclusa dalla vita sociale. La superiorità razziale tedesca e l'inferiorità degli ebrei trovano una formalizzazione per legge. Su base biologica si stabilì l'esistenza di due gradi di cittadinanza. Da questo momento solo il cittadino del Reich godeva di pieni diritti politici e civili. Tutti gli altri erano declassati al rango di sudditi e considerati cittadini dello Stato. In questo modo gli ebrei perdono il diritto alla parità che avevano conquistato alla metà del secolo precedente. Lascio ad Andrea il compito di leggere alcuni articoli delle leggi razziali di Norimberga.
Articolo 2. Cittadino del Reich può essere solo colui che abbia sangue tedesco affine e che dimostri, attraverso il suo comportamento, il desiderio di voler servire fedelmente il Reich e il popolo tedesco. Il diritto alla cittadinanza viene acquistato attraverso la concessione di un certificato di cittadinanza del Reich. Solo un cittadino del Reich gode di tutti i diritti politici stabiliti dalla legge. Legge per la protezione del sangue e dell'onore tedesco, 15 settembre 1935. Il Reichstag, fermamente convinto che la purezza del sangue tedesco sia essenziale per il futuro del popolo tedesco, ispirato dall'inflessibile volontà di salvaguardare il futuro della nazione germanica, ha unanimemente deciso l'emanazione della seguente legge. Articolo 1. I matrimoni tra ebrei e cittadini di sangue tedesco o affini sono proibiti. I matrimoni, contratti in violazione della presente legge, sono nulli anche se per eludere questa legge venissero contratti all'estero. Le procedure legali per l'annullamento possono essere iniziate soltanto dalla Procura di Stato. Articolo 2. Le relazioni extraconiugali tra ebrei e cittadini di sangue tedesco affini sono proibite. Articolo 3. Agli ebrei non è consentito impiegare come domestiche donne di sangue tedesco o affini di età inferiore a 45 anni. Articolo 4. Agli ebrei è vietato esporre la bandiera nazionale del Reich o i suoi colori. Agli ebrei è consentita l'esposizione dei colori giudaici. L'esercizio di questo diritto è tutelato dallo Stato.
Non lasciamoci ingannare dal permesso di poter esporre la bandiera con i colori giudaici, perché altro non era se non un sistema per garantire la discriminazione. Le leggi di Norimberga colpiscono 520.000 ebrei puri e 200.000 mischlinge, coloro che erano nati da matrimoni misti. Per avere un'idea di quale deformazione raggiunsero le convinzioni in merito, vi prego di ascoltare le parole di questa lettera che l'allora ministro della giustizia inviò a Hitler nell'aprile del 1943. Una donna di razza pura ebraica, avendo avuto un figlio, ha venduto il suo latte materno a una dottoressa, dissimulando il fatto di essere un'ebrea. Quel latte fu dato a neonati di sangue tedesco in una clinica per bambini. L'accusata è incolpata di frode. Gli acquirenti del latte hanno subito un danno, poiché non si può certo considerare il latte materno di un'ebrea come un nutrimento conveniente per bambini tedeschi. Inoltre, la condotta imprudente dell'accusata costituisce un insulto e tuttavia non sono state adottate misure penali formali in modo da risparmiare ai genitori tedeschi che ignorano i fatti le inutili preoccupazioni. Vorrei discutere gli aspetti igienici dell'affare con il direttore responsabile della sanità del Reich. In questa prima fase, quella vi ricordo che dal 33 arriva fino al 39, il 1938 è un anno focale, un anno di svolta, perché accadono dei fatti fondamentali. Innanzitutto la Germania si annette il territorio austriaco, la famosa Anschluss, che significa non solo ampliamento del territorio del Reich, ma significa che in Austria le leggi razziali tedesche che erano state gradualmente inserite sul territorio del Reich vengono dalla mattina alla sera applicate agli ebrei austriaci. Nello stesso anno falliscono i tentativi internazionali che avrebbero dovuto portare la soluzione del problema, il problema dei rifugiati, il problema degli ebrei. Il fallimento di questi tentativi rafforza Hitler nella certezza di avere strada libera davanti, di avere terreno facile. Sempre nello stesso anno viene si tiene la conferenza di Monaco. A Monaco si incontrano Chamberlain in rappresentanza dell'Inghilterra, della Die in rappresentanza della Francia, Hitler e Mussolini. La conferenza di Monaco deve in qualche modo placare le mire espansionistiche di Hitler, che si è già messo l'Austria e già pone gli occhi sul territorio della Cecoslovacchia, il territorio dei Sudeti. In questa occasione viene accolta quasi interamente la proposta di Mussolini, alleato di Hitler. Dal 1936 l'Italia è legata alla Germania da un patto di amicizia che si chiama Asse Roma-Berlino, e Mussolini propone di accettare le richieste di Hitler e quindi di concedere l'annessione ai Sudeti, con la spiegazione che questo avrebbe placato la sua sete di espansionismo. La conferenza di Monaco accetta. La reazione alla conferenza di Monaco da parte della popolazione europea è di giubilo, perché si temeva lo scoppio di un'altra guerra. Se facciamo i conti, la fine della prima guerra mondiale non era poi così lontana. Mussolini rientra da Monaco e dal Brennero a Roma, lungo l'intero tragitto ferroviario, trova gli italiani che lo esultano per aver ottenuto questo risultato. In realtà la conferenza di Monaco aprì la porta sul baratro della seconda guerra mondiale. E infatti Churchill, al suo ritorno, pronunciò queste parole: potevano scegliere fra il disonore e la guerra, hanno scelto il disonore e avranno la guerra. Nella notte tra il 9 e il 10 novembre dello stesso anno, del 1938, è una data importante per Hitler, perché è l'anniversario del suo tentativo di colpo di Stato, quello che lo portò in galera nel 1925. Si consumò in questa notte quella che è passata alla storia come la notte dei cristalli. In 24 ore migliaia di sinagoghe vennero date alle fiamme, migliaia di negozi, uffici e abitazioni di ebrei furono devastati. Ci furono 200 vittime e circa 26.000 ebrei vennero avviati ai campi di concentramento. Ma la cosa importante, il significato importante della notte dei cristalli sta che per la prima volta la popolazione civile tedesca prende parte attiva nell'attacco contro quella parte di popolazione tedesca che è appunto la popolazione ebraica. Però il 1938 è un anno fondamentale anche per gli italiani, perché è l'anno in cui vengono varate le nostre leggi razziali, che sono leggi razziali di cui il Parlamento italiano porta intera la responsabilità. Nessuna pressione da parte della Germania perché l'Italia varasse queste leggi. La responsabilità è interamente nostra. Queste leggi razziali vengono firmate da Vittorio Emanuele III, quel re che noi siamo abituati a considerare imbelle, ma che dal mio punto di vista sarebbe ora non gli si riconoscesse più questo titolo, perché in qualche modo lo solleva da delle responsabilità. Non dimentichiamoci che il re che non ha saputo fermare le conseguenze del delitto Matteotti, che ha assegnato Mussolini l'incarico di formare un governo pur non avendo alcuna maggioranza in Parlamento, ed è il re che firma le leggi razziali. Lascio a Davide il compito di leggere uno stralcio dal manifesto degli scienziati razzisti che precede di poche settimane, il varo delle leggi razziali, che sono del settembre del 38. Il documento invece che sentirete adesso è del luglio dello stesso anno.
Il concetto di razza è un concetto puramente biologico. Esso è quindi basato su altre considerazioni che non i concetti di popolo e di nazione, fondati su considerazioni storiche, linguistiche e religiose. Però alla base delle differenze di popolo e di nazione stanno delle differenze di razza. È tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti. Tutta l'opera che finora ha fatto il regime in Italia è in fondo del razzismo. Gli ebrei non appartengono alla razza italiana. Gli ebrei rappresentano l'unica popolazione che non si è mai assimilata in Italia, perché essa è costituita da elementi razziali non europei, diversi in modo assoluto dagli elementi che hanno dato origine agli italiani.
Grazie. Che cosa significa per gli ebrei italiani il varo delle leggi razziali? Non ve lo racconto io, ma ve lo raccontano alcuni testimoni, alcuni italiani sopravvissuti alla deportazione ad Auschwitz. Nel 1997 viene pubblicato
bisogna partire dal 3, che vai all'inizio, e dal terzo minuto, e poi me lo metti in luce.
Thank you. quando sono arrivate queste leggi nell'ottobre del 38, noi siamo rimasti sconvolti dal comportamento dei vicini, quelli che coabitavano nello stesso palazzo, nelle strade. Abbiamo visto la gente che guardava dall'altra parte o che ci guardava come se non esistessimo, guardava attraverso. Qualcosa che accade al tuo vicino di casa, della porta accanto, quello con cui hai diviso giorni, lieti, tristi, quello con cui hai giocato, quello che hai invitato a casa a mangiare, quello col quale hai fatto una gita fuori. Va! Da un giorno all'altro il buio più completo, il silenzio più totale.
Precisamente. Nel 38 non ho più potuto frequentare perché sono incominciate le leggi razziali e gli ebrei nelle scuole comunali non potevano entrare.
Come ha vissuto lei quel momento?
E tristemente, perché mi sentivo proprio emarginata, non poter andare a scuola, no, avevo solo 12 anni, e dicevo, cosa sarà della mia vita senza un po' di studio, un po' di... E veramente mi sono sentita male.
La mia insegnante, io, mi disse, esci, perché da oggi tu non puoi più stare in classe in questa scuola.
E mi fai, guarda, tu oramai dovresti andare a media, non puoi più andarci, basta. Io allora sono andata a lavorare, a fare la sarta, e andavo avanti e indietro con dei libri in mano per darmi le arie che andavo a scuola.
E quindi mi ricordo benissimo che uscito dalla classe andai a piangere la bidella che c'era nel coso, che molto affettuosamente mi diede dei consigli, cercò di consolarmi eccetera, fino a che poi andai a casa e raccontai quello che era successo, mio padre non sapeva se l'aspettava.
No, sono rimasta male perché io avevo un qualcosa di bello su questa Italia. Poi quando mi hanno detto, ah, non puoi andare perché sei... Ma non me ne rendevo conto di preciso cosa era questo ebraismo che era diverso. Perché per me era una religione. Io ero italiana.
L'Italia entra in guerra a fianco della Germania. 8 settembre 1943, la Germania occupa l'Italia, viene istituita la Repubblica Fascista di Salò. I nazisti...
Portate pazienza, ma proprio vorrei essere una pioggia stasera per riuscire a far tutto. E vi dicevo, questo stralcio che avete visto fa parte di un'opera che io ritengo splendida dal punto di vista estetico, ma splendida dal punto di vista storico. Il regista Ruggero Gabbai è uno dei massimi esperti della storia dell'ebraismo italiano, che si chiama Marcello Pizzetti. Hanno all'epoca ascoltato 90 testimoni reduci da Auschwitz, molti di questi ormai sono morti purtroppo, ma hanno conservato il loro ricordo in questo splendido lavoro che si titola Memoria, e che, se qualcuno è interessato a guardare per intero, si trova sul sito della comunità CEDEC, non ricordo bene la sigla per esteso, è lì a disposizione di tutti quanti. Scusate, Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea. E montando i loro ricordi, ricostruiscono tutto ciò che accade agli ebrei italiani dal 1938 fino al 1935. Dopo ne vedremo un'altra parte, dal mio punto di vista significativa.
La vita degli ebrei da questo momento, degli ebrei italiani, da questo momento, come avete capito, si viene stravolta e sono costrette a fare i conti con qualcosa di più grande di loro. Io rimango tutte le volte emozionata dalle parole di questa signora, ormai di una certa età, che va a fare la sarta da bambina e che deve tenersi i libri in mano perché invece non vuole diventare un'italiana diversa, ma vuole continuare ad essere quello che era. Dal 1939 al 1941 si svolge la seconda fase che porta allo sterminio del popolo ebraico, e se la prima, quella che abbiamo percorso fino ad ora, è la fase dell'emarginazione, questa invece è la fase dell'esclusione ed è il momento in cui vengono aperti i ghetti. Le porte dei ghetti si chiudono inesorabilmente dietro le spalle di tutti gli ebrei che vi vengono rinchiusi. L'obbligo di identificazione impone che sugli abiti dovesse essere cucita, su ogni abito dovesse essere cucita in modo molto visibile la stella gialla di David, e che sul braccio venisse infilata una fascia bianca e azzurra con la stella di David anch'essa. Dalla metà del 1940 alla metà dell'anno successivo, del 1941, la ghettizzazione degli ebrei diventa sistematica. Gli ebrei ricevevano un ordine di trasferimento improvviso, avevano 20 minuti di tempo per raccogliere quello che volevano, per portare via quello che volevano da casa loro e poi trasferirsi in queste zone che venivano delimitate. Il primo ghetto di grandi dimensioni è quello della città di Lodz in Polonia, e ne servirà poi da modello a tutti gli altri ebrei e a tutti gli altri ghetti europei. Che cosa accadde a Lodz? Possiamo leggere in uno splendido e commovente diario di Harry David Seriakovic, una fonte preziosissima dal punto di vista storico che è giunta a noi in modo fortunoso. David era un ragazzo giovane, intelligente, colto, impegnato, appassionato di politica. Nel momento in cui entra obbligatoriamente nel ghetto della sua città, tiene un diario pressoché quotidiano. Lui morirà nel ghetto per tubercolosi, una delle malattie che decimavano la popolazione. Questo diario, quasi per intero, è giunto fortunatamente a tutti noi ed è una lettura meravigliosa perché ci accompagna dalle settimane precedenti allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale a tutti gli anni che David passa dentro il ghetto. Adesso Nicolò ci leggerà alcune parti tratte da questo diario.
Martedì 7 novembre, Lodz. La profezia si è avverata. Ci hanno comunicato nella Deutsche Rotter Zeitung di oggi circa l'annessione di Lodz al Waterland e così al Grande Reich. Naturalmente sono già stati emessi gli ordini necessari, per esempio che agli ebrei è proibito percorrere via Pietrkowska, perché è la via principale della città. Ma c'è dell'altro. Gli ebrei polacchi devono lasciare il passo ai tedeschi in uniforme, in qualsiasi luogo e in ogni senso di marcia. E per concludere, è vietato indossare cappelli a quattro puntei, uniformi, cappotti dell'esercito, bottoni dorati o pantaloni con le bande da uniforme. I fornai possono cuocere soltanto pane e tutti gli ebrei devono esporre un cartello con scritto «Attività di ebrei» e una stella di David gialla con su scritto giudeo. Si ritorna alla fascia gialla del Medioevo. Aspettate, scusate.
Non ti preoccupare.
Un sentimento di morte saccheggia in massa della biblioteca. Urison, il bibliotecario, ha distribuito diversi libri a tutti quelli che erano presenti. Io ho preso una storia tedesca degli ebrei, qualche copia di libri di poeti tedeschi e alcuni testi latini, insieme a due libri d'inglese. A casa ho saputo il nuovo decreto. È obbligatorio pagare l'affitto immediatamente. Non pagare è considerato sabotaggio. Una nuova sfortuna. Papà è già completamente sconvolto. Domenica 3 dicembre, Lodge. I nostri indumenti sono stati già portati a casa dello zio. Ieri il papà ha messo insieme diverse magliette, alcune paio di calze e giaccheria intima, e ha imballato tutto. Nel pomeriggio sono uscito un po' e sono andato a trovare Ella Woldman. È stata buttata fuori da scuola, come fanno con tutti gli ebrei. Li picchiano anche terribilmente per le strade della città. Di solito i tedeschi raggiungono gli ebrei che stanno camminando e gli assestano uno schiaffo in faccia, aggiungendo calci, sputi, eccetera. Forse è proprio questa la prova definitiva delle loro minacciose intenzioni verso di noi? Lunedì 26 maggio, Lodge. Anche se la mamma ha un lavoro, le cose non vanno molto bene a casa. Esce alle 7 di mattina e rientra alle 9 di sera. Il papà lavora dalle 8 alle 8. Così tutte le faccende domestiche pesano sulle spalle di Nazia. Si occupa delle file per il cibo, delle pulizie, eccetera. E compie tutti questi sforzi con una sola razione di minestra e 300 grammi di pane al giorno. Come la mamma, da 100 grammi del suo pane al papà. Tuttavia lui non riesce ad apprezzarlo e adotta nei loro confronti un atteggiamento egoistico, proprio come con me. A casa ormai non cuciniamo più, perché non abbiamo niente da cucinare. Non possiamo acquistare le patate, perché nel ghetto non ce ne sono. Un qualunque aumento della razione quotidiana di pane è al di là di ogni speranza.
Che cosa significasse invece partire in fretta e in furia, abbandonare tutto, lo leggiamo in uno dei libri che tutti noi conosciamo e che è sempre attuale, sempre valido, ed è Il diario di Anna Frank. E questa volta è Andrea a leggere una parte di questo splendido libro.
Mercoledì 8 luglio 1942. Cara Kitty, da domenica mattina a oggi siamo essi passati anni. Sono successe talmente tante cose che mi pare che il mondo, un tratto, si sia capovolto. Però, Kitty, come vedi sono ancora viva. Questa è la cosa più importante, secondo papà. Sì, in effetti sono viva, ma non mi chiedere dove e come. Nasconderci. Ma dove ci nasconderemo? In città, in campagna, in una casa, in una capanna? Quando? Come? Dove? Erano tutte le domande che non potevo fare, ma che continuavano a frullarmi per la testa. Margot e io cominciamo a sistemare il minimo indispensabile in una cartella. La prima cosa che ci misi io fu questo quaderno, poi arricciacapelli, fazzoletti, libri di scuola, pettine, vecchie lettere. Pensavo che ci dovevamo nascondere e ficcavo nella borsa le cose più assurde. Ma non mi dispiace, tengo più ai ricordi che ai vestiti, io. Alle 5 finalmente arrivò papà. Telefonammo al signor Clayman e gli domandammo se poteva venire quella sera stessa. Van Damme andò a chiamare Miep. Miep arrivò, mise in una borsa un po' di scarpe, vestiti, giacche, biancherie e calze e promise di tornare in serata. Poi nella nostra casa ci fu silenzio. Nessuno di noi quattro aveva voglia di mangiare. Faceva ancora caldo e tutto sembrava molto strano. Avevamo affittato la grande stanza dell'ultimo piano a un certo signor Goldschmidt, un uomo divorziato sulla trentina, che quella sera sembrava non avere niente da fare. Così rimase con noi fin verso le 10. Non riuscivamo proprio a toglierci dai piedi. Alle 11 arrivò Miep e Jan Gis Miep. Lavorava in un ufficio da papà dal 1933. Ed è diventata una nostra cara amica, proprio come suo marito, il novello Ian. Ancora una volta scarpe, calze, libri, biancherie, scomparvero nella borsa di Miep e nelle profonde tasche di Ian. Alle 11:30 se ne erano andati anche loro. Io ero stanca morta e, anche se sapevo che sarebbe stata l'ultima notte nel mio letto, dormì profondamente e fu svegliato dalla mamma appena alle 5:30 del mattino. Per fortuna non faceva così caldo come domenica. Per tutto il giorno continuò a cadere una pioggia calda. Ci imbucammo tutti come se dovessimo andare a dormire in una ghiacciaia. Questo solo per portarci via ancora un po' di roba. Nessuno però nelle nostre condizioni avrebbe osato uscire di casa con una valigia piena di vestiti. Io avevo due camicie, tre paia di mutande, un vestito con scarpa, una gonna, cappotto, soprabito, due paia di calze, scarpe pesanti, berretto, sciarpa e un sacco di altra roba. Soffocavo ancora prima di uscire, ma di questo non se ne preoccupava nessuno. Margot si riempì la cartella di libri, prese la bicicletta e partì con Miep per una destinazione a me sconosciuta. Io, infatti, non sapevo ancora dove era il luogo misterioso in cui eravamo diretti. Alle 7:30 chiudemmo la porta di casa. L'unica a cui avevamo dovuto dire addio era Morty, la mia gattina, che sarà accolta dai vicini, come hanno scritto in una letterina indirizzata a Simon Goldschmidt. I letti disfatti, i piatti della colazione sul tavolo, in cucina mezzo chilo di carne per il gatto, tutto dava l'impressione che fossimo partiti a rotta di collo, ma delle impressioni non ce ne importava niente, volevamo andarsene, arrivare sani e salvi, nient'altro. Continuo domani, tua Anne.
Arriviamo così alla fine del 1941. Quasi tutta la popolazione ebraica del Reich e dei territori annessi a quell'epoca si trovava ormai prigioniera. Il ghetto di solito era situato al centro di una grande città. Per garantire l'isolamento talvolta furono costruite delle mura, a Varsavia accadde questo, o innalzati reticolati invalicabili. Lo spazio ridotto e l'alta concentrazione della popolazione, le terribili condizioni igieniche insieme alla penuria di cibo determinarono un tasso di mortalità molto elevato. Questo, insieme ad una natalità bassa, lasciano facilmente intuire il risultato finale, la riduzione inevitabile della popolazione. Prima di proseguire, chiedo a Nicolò di leggere una poesia che si intitola La farfalla.
L'ultima, proprio l'ultima, di un giallo così intenso, così assolutamente giallo, come una lacrima di sole quando cade sopra una roccia bianca così gialla, l'ultima, volava in alto leggera, aleggiava sicura per baciare il suo ultimo mondo. Tra qualche giorno sarà già la mia 7ª settimana di ghetto. I miei mi hanno ritrovato qui, e qui mi chiamano i fiori di ruta, e il bianco candeliere di castagno nel cortile. Ma qui non ho rivisto nessuna farfalla. Quella dell'altra volta fu l'ultima. Le farfalle non vivono nel ghetto.
Dal ghetto di Varsavia ci giunge una testimonianza, la testimonianza di Giuntamski, un gentile, come lui si definisce, quindi un non ebreo, che riceve il permesso di entrare nel ghetto per motivi di lavoro, il suo datore di lavoro che lo spedisce al ghetto. E adesso Andrea ci legge quello che Damski ha, ha consegnato alle parole, perché l'esperienza fu un'esperienza molto difficile.
Entrare nel ghetto di Varsavia fu uno shock. Fu come essere stati improvvisamente paracadutati in un mondo totalmente diverso. Gli edifici e le strade erano come quelli del resto di Varsavia, ma l'atmosfera era sconvolgente. C'era in essa qualcosa di indescrivibile. Proseguii per una 50ina di metri e vidi un uomo sdraiato sul marciapiede con la mano tesa. Doveva avere circa 60 anni. Mi disse: «Dammi un pezzo di pane». Nient'altro. Non lo dimenticherò mai, per tutto il resto della mia vita. Quei 5 giorni trascorsi nel ghetto furono un'esperienza devastante. Essendo io un gentile, non avevo nulla a che fare con quel luogo e non potevo muovermi facilmente al suo interno. Per rendermi meno visibile, mi mise al braccio una fascia con la stella di David. Il portarla mi provocava una sensazione stranissima. Ti senti come se non fossi umano. Ti senti come un uomo marchiato. È difficile da credere, solo per una fascia al braccio, ma una volta che la indossi è come avere un numero in prigione. La fascia mi faceva sentire così male che alla fine dissi al diavolo e me la tolsi.
I ghetti, nelle intenzioni naziste, dovevano costituire una fase transitoria. La raccolta di la concentrazione di tutta la popolazione ebraica europea nei territori occupati dal Reich nei ghetti, perché fosse più semplice il trasferimento nei campi di sterminio. I ghetti vennero svuotati con selezione dal giudizio inappellabile. E adesso Miriam ci leggerà un altro passo tratto dal diario di David, Seriakovic, che rimane sempre, dal mio punto di vista, tra le parole più forti che si possono ascoltare.
Sabato 5 settembre, Lodz. La mia amata, sacra, luogo la benedetta cara mamma, è caduta vittima della bestia nazista setata di sangue. E in modo assolutamente innocente, sulla causa dei cuori diabolici di due ebrei ciechi. I dottori sono venuti a farci visita. Già dalla mattinata presto la città era in ansia. La notizia che nottavano abbonati bambini e vecchi negli ospedali vuoti, dai quali verranno deportati a cominciare da lunedì, si è diffusa con la velocità di un fulmine. Anche io mi sentivo un po' turbato fin dalla mattina, assillato dal presagio e incapace di restare a casa per il caldo e l'umidità. Dopo le due, quando avevamo già messo insieme il pasto del mezzogiorno, alcune auto dei furgoni si sono avvicinate al caseggiato con i medici esaminatori, poliziotti, pompieri e infermieri che hanno cominciato la retata. La casa di fronte a noi è stata chiusa ermeticamente e dopo un'ora e mezza sono stati portati fuori tre bambini. Le urla, la lotta, i pianti delle madri e di tutti quelli che erano in strada non si possono descrivere. I genitori dei bambini portati via erano come impazziti. Mentre accadeva tutto questo, due dottori, due infermieri, diversi pompieri e dei poliziotti sono entrati a casa nostra cogliendoci di sorpresa. Avevano gli elenchi con i nomi delle famiglie in affitto in ogni appartamento. È cominciata una visita convulsa e in attesa. I dottori, nonostante l'obiezione dei poliziotti e degli infermieri, hanno cominciato una visita estremamente accurata di ogni persona della casa e hanno pescato un gran numero di malati incapaci di lavorare e di altri che hanno descritto come riserva incerta. La mia sfortunata cara mamma era tra questi ultimi, ma bene, poca consolazione, poiché tutti sono stati portati all'ospedale. Ciò che mi ferisce maggiormente è il fatto che non hanno cercato per niente delle famiglie che non si trovavano in casa e che, nonostante nel nostro edificio ci fossero quelli 12 bambini, non ne hanno preso nemmeno uno. Nostra cugina con la bambina si è nascosta sotto il letto. Gli altri componenti della sua famiglia si sono dati alla fuga e tutti sono tornati sani e salvi. Nel frattempo la mia adorata mamma è caduta vittima. Il nostro vicino, il vecchio Miller, un uomo anziano di 70 anni, zio del capo medico del ghetto, non è toccato e la mia sana, anche se emancipata mamma, è stata presa al suo posto. Il vecchio meschino medico che l'ha visitata ha cercato ed era molto sorpresa di non poterle trovare nessuna malattia. Tuttavia continuava a scuotere il capo dicendo al suo camerato in cecoslovacco molto debole, molto debole. E nonostante l'opposizione e l'intervento della polizia e degli infermieri presenti alla visita, ha aggiunto queste due sfortunate parole al nostro documento di famiglia. Dopo che i medici hanno annunciato il verdetto, e mentre la sfortunata mamma correva come una pazza per tutto l'appartamento, supplicandoli di salvarle la vita, papà si è messo a mangiare la minestra rimasta sulla stufa dei parenti che si erano nascosti in casa nostra, e ha rubato lo zucchero dalle loro borse. Vero, era certamente confuso, ha fatto delle domande ai poliziotti e ai medici, ma non è portato da nessuna parte in città, non è andato da nessun amico con delle conoscenze a chiedere protezione. In una parola, era felice di liberarsi di una moglie con la quale la vita stava diventando sempre più difficile, accompagnandola in tal modo alla tomba. Giuro su questa vita umana che mi è sacra, che potrei accettare quanto accaduto, se solo sapessi che la mamma non morirà e riuscirà a sopravvivere alla guerra nonostante la deportazione.
Il padre di David capisce moltissimo la fame, ne abbiamo avuto un accenno anche in uno dei passi letti prima da Nicolò, e lo impazzisce per la fame e arriva a compiere dei gesti che per noi sono difficili da comprendere, ma che dobbiamo cercare di capire calandoci nella realtà del tempo. E gli ebrei italiani in questo periodo, perché è vero, adesso siamo nel 41, le leggi razziali in Italia sono varate nel 38, i tempi duri per gli ebrei italiani arriveranno solamente dopo l'8 settembre 1943, quando dopo l'armistizio l'Italia sarà invasa dalle truppe naziste e l'applicazione delle leggi razziali tedesche varrà anche per il nostro paese. vedremo che il primo convoglio di ebrei italiani che partirà dal nostro paese alla volta di Auschwitz è del 16 settembre 1943, parte da Merano il primo convoglio. È una notizia che passa un po' in sordina rispetto all'altro evento molto più noto di solo un mese dopo, del 16 ottobre del 1943, che è il giorno della razzia, del rastrellamento nel ghetto di Roma. Tra il 1941 e il 1945 inizia la fase dell'eliminazione. Questa è la vera Shoah. Fino al 1941 è improprio parlare di Shoah. Le fasi precedenti sono fasi preparatorie, ma la Shoah intesa come distruzione, come sterminio, come devastazione di un popolo, comincia solo quando la Germania invade l'Unione Sovietica. Nell'agosto del 1939, poche settimane prima di aprire la Seconda Guerra Mondiale, la Germania e la Russia firmano un patto di non aggressione, un reciproco vergognoso patto di convenienza. Questo patto doveva garantire la spartizione della Polonia tra Germania e Russia, ma soprattutto doveva garantire alla Germania che il fronte a est, che ad est non si sarebbe aperto nessun fronte di guerra. Il tempo necessario per piegare l'Europa occidentale e, una volta messa in sicurezza il controllo sull'Europa occidentale, la Germania può invadere l'Unione Sovietica. E nel giugno del 1941 questo patto di non aggressione viene violato ed entrano in azione, per quanto riguarda il tema di questa sera, quindi lo sterminio del popolo ebraico, le famigerate Einsatzgruppen, delle unità mobili speciali appoggiate dall'esercito tedesco, dalla Wehrmacht e anche dalla popolazione civile, che uccidono in una cifra altissima di persone, di ebrei, una cifra che ancora non è chiara, non è definitiva, ma probabilmente si aggira tra 1,5 milioni e 1,8 milioni persone. Dove le trovano? Le trovano in tutti quei villaggi, in tutti quei villaggi che li portano all'interno alla conquista dell'Unione Sovietica. Queste Einsatzgruppen procedono sistematicamente, arrivano e fucilano in un modo spietato. Davanti alle fosse comuni, senza pietà, vengono decimate tutte queste persone. Però è un sistema che non funziona, non può funzionare a lungo, per quanto abbiamo visto quante vittime riesca a far contare, perché c'è un problema di smaltimento dei corpi, ma soprattutto c'è un problema di tutela della popolazione ariana, che sono i soldati tedeschi. I soldati tedeschi, costretti ad obbedire a questi ordini, nel giro di poco tempo diventano persone assolutamente diverse da quelle che erano. Non riescono a reggere l'urto della carneficina che sono costretti ad effettuare, e quindi a questo punto bisogna pensare a qualcos'altro. Era anche impensabile che questo sistema, il sistema della fucilazione, venisse applicato agli ebrei racchiusi nei ghetti, e si fa strada quindi la necessità di quella che noi conosciamo come soluzione finale, e quindi la messa a punto di un sistema di sterminio che è quello che noi conosciamo, che è quello che sappiamo essere stato applicato nei campi di sterminio. Se avete fatto caso, ho distinto campi di sterminio da campi di concentramento. Il campo di sterminio è il campo dove gli ebrei rastrellati arrivano e hanno pochissime ore di vita e sono tutti destinati alla morte. Nel campo di concentramento invece è un po' diverso, la destinazione finale è sempre il campo di sterminio, però chi arriva nel campo di concentramento inizialmente viene usato come manodopera schiavile, che viene sfruttata fino a che è possibile, fino a che le forze lo consentono. Dopodiché, attraverso le varie selezioni di cui noi abbiamo sentito spesso racconto, vengono portati nei campi di sterminio. Auschwitz era un campo misto, Era un campo di concentramento e un campo di sterminio. Primo Levi arriva da Auschwitz e viene impiegato, grazie, come tanti altri del resto, ma grazie alle sue conoscenze di chimico e alle sue conoscenze del tedesco, in una fabbrica di gomma sintetica, la Dapuna, che era poco fuori Auschwitz. Ma la destinazione finale era comunque per tutti, nel progetto della soluzione tedesca, nelle camere a gas e quindi nei forni crematori. Dove viene stabilita? Dove si parla per la prima volta? O quando si parla per la prima volta di soluzione finale? In un luogo idilliaco quasi. Siamo sulle rive del Wannsee, che è un fiume, che è un lago abbastanza vicino a Berlino, in una elegante villa neoclassica. Si riuniscono gerarchi nazisti e guidati da Heinrich e si decide per la soluzione finale. Di questo momento della storia noi abbiamo il verbale che riporta parola per parola quello che questi gerarchi si sono detti, le decisioni prese, in che termini e in che modo. Una copia di questi verbali è giunta fino a noi e la storia è in possesso di un documento straordinario. Per procedere, per mettere in atto la soluzione finale, bisogna liquidare i ghetti, cioè bisogna svuotarli. E si svuotano attraverso quei convogli che ci sono familiari, no? Sono una parte della storia della Shoah, alla fine poi noi conosciamo. Allora, cosa significa partire, salire su questi treni e arrivare ad Auschwitz? Lo affido ancora alle parole dei testimoni di cui prima abbiamo ascoltato uno scalcio a proposito del varo delle leggi razziali in Italia.
Adesso mi serve, dobbiamo andare al 14.
Toccare con la mano la salvezza, e sembrava impossibile che dopo tante illusioni, tante speranze, direi tante certezze di farcela, dopo che siamo stati derubati di tutto quello che avevamo per poter pagare gli esosi compensi che queste organizzazioni e queste guide chiedevano per portarci in salvo. Siamo stati arrestati il 7 dicembre del 1943, respinti dagli svizzeri, quindi al confine nella zona sopra Vigiù, esattamente sopra Saltrio, nel Varesotto. Io, nonostante la situazione, ero felice, perché dopo essere stata da sola nel carcere di Varese, nel carcere di Como, ero ricongiunta a mio papà ed entrammo insieme qui nel carcere di San Vittore. Tutt'altro avrebbe voluto mio papà per me. Ero la principessina dei suoi sogni, una figlia a cui dare il massimo. Invece mi stava portando in prigione. Difficile ricordare che la mia solitudine di oggi in questo ricordo che non è condivisibile con mio papà. Difficile ricordare senza commuoversi, senza ricordare i suoi polsi permanente. Lui che non aveva fatto mai niente di male, che era stato ufficiale della Grande Guerra, che era una persona assolutamente per bene, era stato ammanettato come un delinquente comune al momento dell'arresto. Difficile ricordare una giornata così, in questo luogo che è sempre un luogo di dolore, senza sentirsi un po' morire dentro, anche se oggi sono una donna vecchia.
Thank you.
Infatti quando noi dal carcere delle Murate siamo stati informati che saremmo stati trasportati in un campo di concentramento in Italia, beh, l'abbiamo vissuto come un fatto, scusami, quasi liberatorio. Uscire dalla ristrettezza di una cella di pochi metri quadri, ammassati uno sull'altro, per andare in un campo all'aperto dove avremmo potuto lavorare, dovremmo potuto vivere con un'alimentazione più o meno militare. Io devo dire veramente che noi l'abbiamo vissuta finalmente come una condizione estremamente migliore al carcere.
Soldi, non ci davano una lira, da mangiare ci davano pochissimo. Allora senta, mia mamma faceva la lavandaia per i ricchi, per quelli che c'erano i quattrini e ce l'avevano nascosto, che allora ci pagavano qualche cosa, allora non ci sopra la formaggio, la marmellata, un po' di pane. Lei lavava, il babbo stendeva e io stiavo.
Io mi ricordo che, guardi, non c'avevamo nemmeno il letto da dormire, si dormiva tutti rannicchiati, io e mia sorella, e in un buchetto che avevamo trovato, guardi, veramente eravamo proprio storditi, guardi, non c'era per noi, non so, almeno io e mia sorella ci sentivamo proprio niente.
Uscimmo lì, gli SS e i repubblichini ci caricarono a calci e pugni su questi camion. Il camion sicuramente fece via Carlucci, e mi ricordo ancora che all'angolo con Corso Magenta, io che ero in fondo al camion, vidi la mia casa, che era il 55 di Corso Magenta. Il camion poi proseguì e era un momento di addio alla città in cui ero nata e cresciuta, in cui erano nati e cresciuti i miei genitori, e la città era deserta, c'era la guerra. I milanesi non furono come i detenuti di San Vittore. I milanesi che erano a Milano non si affacciarono alle finestre, non ci buttarono una mela, un arancio, furono silenziosi e muti dietro le finestre. Così arrivammo alla stazione centrale. La fila dei camion che era arrivata da San Vittore imboccò il sottopassaggio di via Ferrante a Porti e imboccò questi ingressi secondari dei sotterranei della stazione centrale in cui ci troviamo adesso, e fummo scaricati con grande violenza già davanti al treno preparato per noi. Fu un attimo, la discesa dal vagone, la discesa dal camion e la risalita sul vagone fu questione di pochi attimi. Eravamo stravolti a vedere una scena di questo genere, una scena incredibile di questi vagoni bestiame che con i portelli aperti che ci aspettavano.
Il viaggio fu interminabile, l'aria era irrespirabile, perché queste persone vecchie, questa signora amputata, eccetera, non riuscivano ad arrivare neanche fino al buco per defecare o per fare i loro bisogni, quindi c'era escrementi dappertutto.
La prima fase era della disperazione assoluta, era del pianto, che era non solo il pianto dei bambini disperati di essere al chiuso e di non potersi muovere, ma era il pianto di tutti. Poi molti pregarono. Io mi ricordo proprio degli uomini che in mezzo al vagone si erano riuniti e si dondolavano pregando. E poi quasi nessuno più pianse e quasi nessuno più pregò. perché mi ricordo che negli ultimissimi giorni c'era un grande silenzio, un silenzio solenne, un silenzio essenziale. Molti di noi erano alla vigilia della loro morte.
Facciamo questo percorso della morte che hanno fatto tutti gli ebrei che sono venuti a Birkenau, Auschwitz. Un percorso che precedeva la morte di un paio di ore o tre. Io sento ancora la sirena, il sibilo, il fischio della locomotiva quando entrava in stazione. Gli arrivi erano tali e tanti che qui sostavano tre trasporti contemporaneamente e più c'erano quelli che attendevano fuori dal campo. Quindi un arrivo di una quantità rilevante di prigionieri, tutti ignari di quello che sarebbe accaduto, tutti convinti di venire qui per lavorare con le loro famiglie, come è accaduto a me, con i loro figli, quindi con le loro mogli, le loro madri, dopo giorni e giorni di viaggio sofferti per mancanza di cibo, d'acqua e di tranquillità. Sceso dal treno ho sentito grandi rumori, abbaiare, urlare, una scena difficile da riportare in questo momento perché c'era un fatto terribilmente emotivo, traumatico. Siamo stati calati in un mondo indescrivibile, un mondo che non aveva una spiegazione, che poi piano piano sotto i nostri occhi si è dipannato, hanno cominciato a dividere gli uomini dalle donne, e quindi fra un abbaiare di cani, fra questi uomini prigionieri che aiutavano a dividere le famiglie, c'erano le mogli che non dovevano lasciare i mariti, le madri non volevano lasciare i figli. In questo frastuono tremendo, fra urla, c'era qua una posizione con tre graduati nazisti, i quali facevano una rapida e sommaria visita a uno per uno dei prigionieri, li mandavano o dentro il campo o di là, verso il crematorio.
Il cielo sembrava proprio che ci stava sulla testa. Era una giornata pluvia, proprio, e sembrava di piombo. E già ti sentivi proprio il morale a terra, perché venivamo dall'Italia con sole.
Qui alla mia sinistra si fermarono i vagoni. Queste sono ancora le rotaie sulla quale passava questa umanità destinata al macello. Ci fecero scendere anche là con urla e spintoni, ed in quel momento stesso che mi ricordo e sento ancora nelle mie orecchie l'urla delle persone anziane e specialmente di quella povera signora Dan, che presa sotto le ascelle fu gettata dall'alto dei vagoni, avranno avuto forse 30 centimetri o 40 centimetri di altezza dalle rotaie, fu gettata come un sacco di patate. In tanti anni, tante volte ho pensato, è una scena che era il non credibile dell'incredibile.
È da qui che sono scesa, ma appena scesa dal treno subito 5 per 5 qua. Non per...
Volevo raccontarvi una cosa prima di dare la parola a Miriam. Liliana Segre, quella bella signora elegante che racconta di essere entrata a San Vittore, si definisce insieme a Nello Fiano l'altro signore fiorentino. Si definisce una professionista della memoria. Ai figli non ha mai raccontato nulla di quello che è accaduto. Ha cominciato a mettere a disposizione degli altri la sua esperienza nel momento in cui i nipoti invece hanno chiesto ragione del tatuaggio che lei ancora porta sul braccio. E lei prosegue in questo lavoro preziosissimo. Miriam, a te l'incarico di leggere una delle poesie più note.
Primo Levi, se questo luogo. Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e i visi amici, considerate se questo uomo, che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no, considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato, vi comando queste parole. Scolpitele nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi, ripetetele ai vostri figli. Ove si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati toccano il viso da voi.
Auschwitz viene inaugurato nel marzo del 1942 e rimane attivo sino al novembre del 1944. Quindi un paio di mesi prima l'arrivo dell'Armata Rossa e l'apertura dei cancelli del campo di sterminio. Troveranno la morte ad Auschwitz tra 1 milione e 1,5 milioni di persone. Questa sera non ci soffermiamo a spiegare, a raccontare quello che è accaduto ad Auschwitz, perché senz'altro lo sappiamo e anche le parole che abbiamo ascoltato da questi testimoni confermano che forse non ce n'è, che senz'altro non ce n'è bisogno. Mentre adesso Davide leggerà, e poi chiudiamo con questo la serata, le pagine di apertura della tregua di Primo Levi. Primo Levi, quando rientra da Auschwitz, dopo aver percorso mezza Europa in un viaggio che è un'odissea, scrive due libri. Se questo è un uomo, nel quale racconta dal momento in cui viene arrestato, partigiano ed ebreo, a quando quando vengono aperti i cancelli di Auschwitz, e poi la tregua, in cui racconta il suo viaggio di ritorno. Le pagine che adesso Davide ci leggerà sono anticipate nelle pagine conclusive di Se questo è un uomo. In questo modo l'autore ci invita a leggerli come un unico libro, come un'unica esperienza è stata la deportazione, l'internamento e il suo ritorno.
Nei primi giorni del gennaio 1945, sotto la spinta dell'Armata Rossa ormai vicina, i tedeschi avevano evacuato in tutta fretta il bacino minerario Slesiano, mentre altrove, in analoghe condizioni, non avevano esitato a distruggere col fuoco con le armi i lager insieme con i loro occupanti. Nel distretto di Auschwitz agirono diversamente. Ordini superiori, a quanto pare dettati personalmente da Hitler, imponevano di recuperare, a qualunque costo, ogni uomo abile al lavoro. Perciò tutti i prigionieri sani furono evacuati, in condizioni spaventose, su Buchenwald e Mauthausen, mentre i malati furono abbandonati a loro stessi. Da vari indizi è lecito dedurre la originaria intenzione tedesca di non lasciare nei campi di concentramento nessun uomo vivo. Ma un violento attacco notturno e la rapidità dell'avanzata russa indussero i tedeschi a mutare pensiero e a prendere la fuga, lasciando incompiuto il loro dovere e la loro opera. Nell'infermeria del lager di Buna-Monowitz eravamo rimasti in 800. Di questi circa 500 morirono delle loro malattie, di freddo e di fame, prima che arrivassero i russi, ed altri 200, malgrado i soccorsi, nei giorni immediatamente successivi. La prima pattuglia russa giunse in vista del campo verso il mezzogiorno del 27 gennaio 1945. Fummo Charles ed io i primi a scorgerla. Stavamo trasportando alla fossa comune il corpo di Somogi, il primo dei morti fra i nostri compagni di camera. Rovesciamo la barella sulla neve corrotta, che la fossa era ormai piena ed altra sepoltura non si dava. Charles si tolse il berretto a salutare i vivi e i morti. Erano quattro giovani soldati a cavallo che procedevano guardinghi coi mitragliatori imbracciati lungo la strada che limitava il campo. Quando giunsero ai articolati, sostarono a guardare, scambiandosi parole brevi e timide e volgendo sguardi legati da uno strano imbarazzo sui cadaveri scomposti, sulle baracque sconquassate e su noi pochi vivi. A noi parevano mirabilmente corporei e reali, sospesi, la strada era più alta del campo, sui loro enormi cavalli, fra il grigio della neve e il grigio del cielo, immobili sotto le folate di vento umido, minaccioso di disgelo. Ci pareva, e così era, che il nulla pieno di morte in cui da 10 giorni ci aggiravamo come astri spenti avesse trovato un suo centro solido, un nucleo di condensazione. 4 uomini armati, ma non armati contro di noi, 4 messaggeri di pace dai visi rozzi e puerili sotto i pesanti caschi di pelo. Non salutavano, non sorridevano, apparivano oppressi oltre che da pietà, da un confuso ritegno che sigillava le loro bocche e avvinceva i loro occhi allo scenario funereo. Era la stessa vergogna a noi ben nota, quella che ci sommergeva dopo le selezioni ed ogni volta che ci toccava assistere o sottostare a un oltraggio. La vergogna che i tedeschi non conobbero, quella che il giusto prova davanti alla colpa commessa da altrui e gli rimorde che esista, che sia stata interrotta irrevocabilmente nel mondo delle cose che esistono e che la sua volontà buona sia stata nulla o scarsa e non abbia valso a difesa. Così per noi anche l'ora della libertà suona grave e chiusa e ci riempì gli animi ad un tempo di gioia e di un doloroso senso di pudore per cui avremmo voluto lavare le nostre coscienze e le nostre memorie nella bruttura che vi giaceva. E di pena, perché sentivamo che questo non poteva avvenire, che nulla mai più sarebbe potuto avvenire di così buono e puro da cancellare il nostro passato, e che i segni dell'offesa sarebbero rimasti in noi per sempre, e nei ricordi di chi abbia assistito, e nei luoghi ove avvenne, e nei racconti che ne avremmo fatti. Poiché, ed è questo il tremendo privilegio della nostra generazione e del mio popolo, nessuno mai ha potuto meglio di noi cogliere la natura insanabile dell'offesa, che dilaga come un contagio. È stolto pensare che la giustizia umana la estingua. Essa è un'inesauribile fonte di male. Spezza il corpo e l'anima di sommersi, li spegne e li rende abietti. Risale come infamia sugli oppressori, si perpetua come odio nei superstiti e pulla in 1000 modi contro la stessa volontà di tutti, come sete di vendetta, come cedimento morale, come negazione, come stanchezza, come rinuncia. Queste cose allora mal distinte e avvertite del più solo come un'improvvisa ondata di fatica mortale accompagnarono per noi la gioia della liberazione. Perciò pochi fra noi corsero incontro Salvatori, pochi caddero in preghiera. Charles ed io sostammo in piedi presso la buca ricolma di membra ripide, mentre altri abbattevano il reticolato. Poi rientrammo con la barella vuota a portare notizie ai compagni. Thank you.
Spiegarcelo fino in fondo, data la mostruosità dell'evento, però senz'altro c'è da pensare ad un antichissimo antigiudaismo che attraversa la popolazione europea da tempo immemore. Questi ebrei che nel tempo hanno pagato dei prezzi altissimi perché considerati responsabili di deicidio, e che accusa che non da molti anni, insomma, è stata loro tolta dalle spalle. In Hitler c'era un antigiudaismo, un antisemitismo fortissimo che lo accompagna sempre. Che gli ebrei fossero un popolo ricco e che poteva minacciare la potenza tedesca è diventato un po' un luogo comune, perché che ci fossero famiglie ricche, i banchieri ebrei li conosciamo, insomma, c'erano senza dubbio, ma c'era anche una grandissima, la maggioranza della popolazione che ricca non era. Quindi senz'altro, per cercare di trovare una spiegazione, dobbiamo fare riferimento a questo antisemitismo esasperato che, come hai detto tu, porta ad una follia, e non tutte le follie, la follia non sempre può essere spiegata con la ragione.
Grazie. Qualche altra domanda? No. Anna?
Se gentilmente potessi ripetere il nome del sito o la situazione.
Sì, senz'altro. Allora, se lei va su internet e digita questa sigla CEDEC è il centro di documentazione ebraica, e c'è un link nel quale avvisano che questo film, che si titola Memoria di Ruggero Gabbai, è in versione integrale disponibile, e lei può guardarlo tranquillamente.
Qua Qualcun altro? Faccio solo una domanda velocissima. Ho sempre avuto la sensazione che quello che è successo, no, dal 41 al 45, quindi questo, questa Shoah, diciamo, la soluzione finale, eccetera, rispetto alle altre guerre, abbia avuto differenza che mentre nelle altre guerre, diciamo, l'uomo tocca i livelli più bassi della sua disumanità, però lo fa in modo istintivo e singolo. Qui invece c'è stato un disegno assolutamente limpido, regolare, un governo che ha preso delle decisioni, leggi razziali, ha costruito i nomi di Birkenau, Dachau, Mauthausen, sono nomi che ci fanno. Allora, è così secondo te oppure no? Nel senso, possiamo dire che nella Seconda Guerra Mondiale c'è stato proprio un disegno assolutamente organizzato, costruito, eccetera, e non diciamo un'iniziativa di un singolo. Cioè, io ho la sensazione che Hitler, sì, è vero, abbia mosso le masse a Norimberga, tutto quello che vogliamo, però alla fine ha agito assolutamente alla luce del sole, ha preso le sue decisioni, forse una parte della Germania era anche favorevole, probabilmente sì, no?
Sì, sì, certo.
Cosa ne pensi?
Sì, sì, non c'è dubbio che l'unicità della Shoah sia proprio in questo, nel sistema che è alla base di tutto quello che è accaduto. E Hitler potrà essere stato anche il suo pensiero originario, ma poi lui ha avuto un appoggio straordinario, la collaborazione di tantissime persone. Simone Wiesenthal, quando di Simone Wiesenthal si ricorda che un gerarca nazista gli chiese il perdono sul letto di morte e glielo rifiutò, perché non poteva essere perdonata una partecipazione del genere. Quando si parla della capacità di opporsi, se io sono nato in un sistema che mi ha educato in un certo modo, faccio fatica a costruirmi un senso critico. Ma Hitler ha avuto dalla sua persone che erano cresciute nella Repubblica di Weimar, che era una Repubblica democratica, quindi non ti sbagli.
Ho una domanda, e volevo sapere cosa ne pensa sulla posizione della Chiesa e del Papa. La posizione della Chiesa,
sì, della Chiesa all'epoca.
All'epoca.
E ci sono delle responsabilità precise anche da parte del Vaticano. È un tema molto ampio questo, è molto dibattuto e molto complesso. Ma per quanto riguarda l'Italia, per esempio, la Chiesa ha, non voglio dire permesso la razzia nel ghetto di Roma, ma quantomeno non l'ha evitata, mentre avrebbe potuto, quantomeno limitarne i danni. Quindi quello è un aspetto molto delicato, ma senz'altro molto studiato anche, ma che non possiamo nasconderci.
Bene, se non avete altre domande direi di chiudere qui la serata. Grazie ancora a Silvia, ragazzi, un bel lavoro di ricerca, penso sia stato anche abbastanza tosto, però mi sembra il risultato l'abbiamo ottenuto. Vi ringrazio ancora per essere stati qui. Il prossimo incontro è giovedì 20 marzo per parlare di febbraio per l'incontro sulla sessualità sugli adolescenti. Grazie.
Bravi ragazzi.